Omelia del parroco Don Costantino Poddighe nella parrocchia di San Pio X Lipunti, Sassari, Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti 1-9. Santa Messa Vespertina di sabato 2 marzo 2013.
Carissimi fratelli e sorelle, carissimi cristiani prima di tutto, perché la nostra presenza qui è indice della nostra fede. Se non fossimo cristiani non saremmo qui. L'anno della fede che celebriamo ci dice però che l'essere cristiani non vuol dire soltanto essere battezzati, ma vuol dire vivere da cristiani, vuol dire impegnarsi nel cammino di conversione. E convertirsi vuol dire scoprire la presenza di Dio in noi. E quando noi scopriamo che Dio è in noi, certamente tutta la nostra vita cambia. L'anno della fede, e quest'anno è in Quaresima, questa Quaresima inserita nell'anno della fede è un invito ancora più forte alla conversione, un invito a guardarci dentro, a fare un po' di introspezione cristiana per vedere se veramente siamo fedeli al nostro battesimo. Il Papa, cominciando quest'anno della fede, ci ha dato un documento che si intitola La porta della fede. La porta della fede è il battesimo. Tutti qua siamo battezzati, certamente, e quindi tutti possiamo dirci cristiani, almeno perché abbiamo il battesimo. Ma non basta. Non basta essere battezzati per essere cristiani, bisogna vivere gli impegni che ci siamo assunti nel battesimo. Quest'anno della fede, questa Quaresima, che già siamo arrivati alla terza tappa, deve essere uno sprone per riappropriarci della nostra fede e per viverla in modo forte. Continua il nostro cammino quaresimale di penitenza e di preghiera che ci condurrà insieme a Gesù a Gerusalemme per acclamarlo Signore nella Domenica delle Palme, così come faremo, per accompagnarlo nell'ora buia della sofferenza e della morte e per aver parte con Lui nella gioia della risurrezione. Questo è il cammino del cristiano: accompagnare Gesù come gli apostoli fino a Gerusalemme, vivere con Lui la passione e godere con Lui la resurrezione. Questa è la nostra vita che ci accompagna in questa terra, ma che si concluderà poi alla fine dei giorni che il Signore ci ha concesso. Questo cammino, come sapete, è arrivato alla terza tappa. Nelle domeniche precedenti ci è stato fatto vedere, presentato Gesù nel deserto, che vive la sua Quaresima, che digiuna, che prega, che fa penitenza e che proprio per questo vince le tentazioni, perché forte delle armi della preghiera e della penitenza. Abbiamo fatto notare proprio nel prima domenica, giorno in cui ci è stato presentato il brano delle tentazioni, come il diavolo si presenta da Gesù al termine dei 40 giorni, quando Gesù aveva digiunato. Il diavolo, nella sua ignoranza naturalmente, ha pensato che Gesù ha digiunato per 40 giorni, certamente è debole, se io gli offro del pane ci cadrà subito e mi obbedirà. Ma Gesù, debole nel corpo, era fortissimo nello spirito, perché il digiuno e la penitenza lo avevano reso forte nello spirito. Sono le armi, sono l'armatura, come dice San Paolo, della quale dobbiamo rivestirci per poter vincere le tentazioni. Noi siamo sazi, certo, di beni materiali, siamo sazi perché ne abbiamo in abbondanza, nonostante questa crisi che ci ha oppresso e che forse ci sta ancora opprimendo, ma insomma non possiamo poi tanto lamentarci. Abbiamo quanto ci serve e molto di più. Siamo sazi abbondantemente anche del superfluo, però spesso siamo molto deboli nello spirito, perché molto cadiamo nelle tentazioni, perché badiamo a ciò che serve al nostro corpo e non ci preoccupiamo di ciò che serve per lo spirito. E allora chiaramente siamo molto deboli e cadiamo molto spesso nelle tentazioni e ripetiamo molto spesso i nostri peccati. La Quaresima è il periodo per richiamarci a questo. Il digiuno e la penitenza che ci vengono chiesti in Quaresima sono proprio a questo scopo, per insegnarci a saper rinunciare, a essere forti di carattere e di spirito, a saper dire di no, a saperci fermare, a saperci accontentare, in modo tale che quando arriva la tentazione siamo forti anche spiritualmente per poter dire di no. Dopo le tentazioni Gesù inizia la sua vita pubblica e si mostra glorioso agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte Tabor, mostrando la sua vera natura, certificata dalla voce di Dio: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Abbiamo sentito domenica scorsa, Gesù si manifesta sul Tabor e quasi a certificare, a timbrare la verità che quel Signore è Dio, si sente una voce dal cielo: questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. E le letture di questa domenica sono bellissime. La prima lettura ci presenta un quadro molto bello anche dal punto di vista letterario da ascoltare, che scatena un po' la nostra fantasia, soprattutto per chi è stato in Terra Santa può collocare questo brano nel posto giusto, chi è stato in Egitto, veramente chi è stato nel monastero di Santa Caterina, dove c'è il luogo del Roveto Ardente. Ci ricordano il senso profondo di questo tempo di grazia per convertirci ed accogliere di più e meglio Dio nella nostra vita. La prima lettura, come dicevo, racconta il bellissimo incontro tra Dio e Mosè. Non siamo alle tavole della legge, questo è il momento in cui c'è il racconto del Roveto Ardente. L'incontro di Dio e Mosè sul monte Horeb, dove Dio si rivela attraverso un roveto che arde e non si consuma. Questa è la cosa bella da notare, un roveto che arde e non si consuma, presentandosi come il Dio di suo padre, che ama da sempre il suo popolo e per lui si muove a compassione. È bello vedere questa continuità. Dio non spunta così all'improvviso e non sceglie una persona così all'improvviso. C'è una continuità. Io sono il Dio di tuo padre. E poi anche a noi dirà che è il Dio dei nostri padri. Mosè fa un gesto molto significativo che deve richiamare anche la nostra attenzione. Mosè, quando Dio lo chiama davanti al roveto che arde e che non si consuma, si toglie i sandali e si copre la faccia, perché non vuole calpestare quel suolo benedetto e non si ritiene degno di guardare Dio in faccia. Questo per indicare la nostra pochezza, per indicare l'atteggiamento di umiltà che deve essere in noi davanti alla grandezza di Dio. Il Papa Benedetto XVI è un esempio straordinario di questa umiltà. Un uomo, umanamente parlando, ai vertici del potere, e sottolineo umanamente parlando, perché nella Chiesa il potere è servizio, non è oppressione, ma ecco, guardandolo dal punto di vista umano, un uomo che ha i vertici, che è capace di mettersi davanti a Dio, di togliersi i sandali, di non guardare Dio in faccia e di dire: Signore, non ho più le forze, non sono più degno di fare ciò che tu mi chiedi, starò vicino a te in altro modo. Mercoledì scorso in piazza San Pietro ero presente, grazie a Dio, e c'era uno striscione bellissimo che diceva: l'inalterabile libertà di un uomo afferrato da Cristo. L'inalterabile libertà. Benedetto XVI è un uomo libero, libero perché ha capito che chi è con Dio deve essere libero da condizionamenti umani, e niente ha condizionato la sua scelta, ma soltanto il suo rapporto intimo con Dio. Come Mosè davanti al roveto, così Benedetto si è confrontato con Dio. Un esempio di umiltà grandissimo che oggi ci ricollega a Mosè e che deve essere di esempio a tutta l'umanità, non soltanto ai cristiani, ma a tutti. Spesso noi stiamo alla presenza di Dio quasi alla pari, dimenticando il nostro essere polvere e la sorte di ritornare in polvere. Qualche volta ci mettiamo davanti a Dio con arroganza, qualche volta ci vogliamo sostituire a Dio e vogliamo fare ciò che non ci è lecito fare, vogliamo sapere ciò che non ci è lecito sapere. Davanti a Dio, ecco, dobbiamo toglierci i sandali, dobbiamo inginocchiarci, dobbiamo abbassare la testa, perché siamo nulla senza di Lui, ma possiamo essere tutto con Lui. La seconda lettura di San Paolo ai Corinti si aggancia ai racconti dell'Esodo per richiamarci alla fedeltà a Dio e all'abbandono a Lui. Gli israeliti, pur avendo sperimentato la bontà di Dio che li libera, si ribellano e mormorano e così non entrano in Egitto. Conosciamo tutti la storia del popolo di Israele. Ha toccato con mano la bontà di Dio che lo ha liberato dall'Egitto, eppure nel deserto mormorano, protestano. Ci sembra proprio la storia dei giorni di oggi. Protestano perché Dio li ha abbandonati. Stavamo meglio in Egitto, ma perché non ci hai lasciato là? Qui siamo senza carne, senza acqua. Si dimenticano che Dio è con loro. Si dimenticano che Dio non abbandona mai, ecco, il suo popolo. Anche questo Benedetto XVI ha ricordato mercoledì scorso nell'udienza, un'udienza strepitosa con un discorso che nella semplicità che solo questo Papa ha saputo mostrare, ha spiegato e ha parlato con il cuore in mano alla Chiesa. Quando il Papa ha detto: la Chiesa non è mia, la Chiesa non è vostra, la Chiesa non è nostra, la Chiesa è sua. E lui non abbandonerà mai la Chiesa. Ha detto il Papa: anche nei momenti di difficoltà non ho mai dubitato che Dio fosse sulla barca di Pietro. Tanto è vero che la barca di Pietro è ancora lì, andando avanti, in attesa del nuovo nocchiero, certo, ma con il suo sommo pastore Gesù Cristo. La storia si ripete ancora con noi, che abbiamo sperimentato l'amore di Dio, che si mette in croce, che risorge per noi, ma quante volte stentiamo a credere, non ci fidiamo di Lui. Cari fratelli e sorelle, quante volte ci ribelliamo, quante volte ce la prendiamo con Lui, quante volte gli attribuiamo i nostri malanni, dimenticandoci che Lui è morto in croce per noi ed è risorto, ci ha dato la prova suprema dell'amore e non ci abbandona mai. Io sarò con voi sino alla fine del mondo, ce l'ha detto Lui e Lui è fedele. Nonostante questo, il Vangelo ci mostra la grande pazienza di Dio che sa aspettare la nostra lentezza. Avete visto quella parabola del fico? Aspetta, non lo tagliare ancora quest'albero, vediamo, continuerò a lavorarci intorno e vedremo se riuscirà a portare frutti. La parabola del fico è un po' la nostra vita. Ogni tanto Dio viene a visitarci, però spesso ci trova senza frutti, come l'albero del fico, ci trova senza frutti, ci trova aridi, ci trova secchi, ci trova attenti alle cose di questo mondo e poco vigilanti nello spirito. Ma Dio Padre buono sa aspettare e ci offre ancora un'occasione di conversione. La Quaresima è questa ulteriore occasione, questo tempo di attesa che Dio anche questa volta ci ha offerto, ma arriverà il momento in cui verrà per raccogliere i frutti dall'albero della nostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, non perdiamo tempo, convertiamoci e crediamo al Vangelo. Mettiamoci in cammino con Gesù per conoscerlo, amarlo e servirlo, soprattutto nei fratelli. Convertirsi vuol dire accorgersi della presenza di Dio in mezzo a noi e soprattutto nei fratelli. Chiediamo l'aiuto della Vergine Santissima perché ci stia accanto, lei la stella dell'evangelizzazione, lei che ha accolto Gesù in sé e lo ha donato agli altri, ci dia la grazia di poterlo accogliere in noi, di convertirci per poterlo anche raccontare ai fratelli.